Radioattività.
Radioattività.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Marco Vitroppi conduce il Blando Radio Show.
Buon pomeriggio, cari amici radioascoltatori di Radioattività. Io sono Marco Vitroppi e benvenuti alla prima puntata del Blando Radio Show. Per me è un onore far parte di questa nuova radio. Ringrazio Paolo Agostinelli per l'opportunità. Ma al mio fianco in questa avventura ci sarà un grande giornalista, Riccardo Tosques.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Riccardo. Noi in questa prima parte del programma parleremo di attualità. Faremo un collage delle notizie durante la settimana, quelle più importanti, quelle che interessano di più il nostro territorio, ma anche no, tutto sommato, giusto Riccardo?
Cercheremo di spaziare anche a livello nazionale, trovando qualche news stuzzicante, le analizzeremo, ci divertiremo e speriamo insomma di far divertire anche chi ci ascolterà, Marco.
Chiaro, chiaro. Allora, il primo argomento di oggi è Lab Immigrati. Cosa puoi dirci degli immigrati, della situazione qui a Trieste e anche a Muggia?
Allora, è emerso proprio in questi ultimi giorni che a Trieste si è verificata una nuova emergenza profughi. Rispetto agli 820 posti pattuiti tra il comune di Trieste, Caritas e ICS, il numero di immigrati sono saliti a più di 850.
Dai 820 che appunto il comune ha sotto contratto con l'ICS, con l'ICS, con il Caritas. Sì.
Quindi un sovraffollamento che è stato gestito tramite la prefettura attraverso un appello che il prefetto di Trieste, Anna Paolo Porzio, ha esteso alle parrocchie triestine di tutta la provincia per trovare appunto una cinquantina circa di posti.
Non ha risposto solo Trieste, ha risposto anche Muggia con la parrocchia di Aquiline, appunto ne parlavamo io e te prima nel backstage del Blando Radio Show con Don Paolo Iannaccone, correggimi se sbaglio.
Giusto, nuovo, corretto. Il nuovo parroco, sì, di Aquilinia, è stato il primo pubblicamente a voler fornire la propria adesione a questo appello, ha offerto 20 posti letto, i profughi non sono ancora arrivati, la struttura è in procinto di essere messa a posto, alloggeranno nell'ex asilo delle suore canossiane vicino alla scuola elementare Loretti. Ma Aquilinia non è stata l'unica ad aderire, anche la parrocchia della chiesa di via Sant'Anastasio, retta da Don Renato Caprioli, ha dato la propria adesione.
Mi dicevi appunto sono già arrivati 30 o 35 addirittura immigrati.
Sì, in via Sant'Anastasio, okay. Profughi provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan hanno già occupato il salone dell'oratorio della parrocchia e stanno alloggiando lì. Una cosa molto importante è che non si tratta di un'accoglienza diurna, ma specificatamente notturna, quindi gli immigrati dormiranno qui, esattamente, okay. E vi faranno la prima colazione.
E invece ad Aquilinia non è stata presa bene, insomma, questa notizia, infatti è partita una petizione popolare. Cosa puoi dirci?
Almeno una parte dei residenti non si è trovata d'accordo su questa scelta, considerata calata dall'alto, ed è partita proprio una petizione popolare nella quale si chiede sostanzialmente di non ospitare questi immigrati nella struttura sita vicino alla scuola elementare.
E non parliamo più appunto dell'ex caserma e lazzaretto, che era problema di mesi fa, in cui appunto si diceva che era pronta ad ospitare minori non accompagnati, ma in questo caso proprio andiamo dall'altro lato di Muggia, perché tra Lazzaretto e Aquilini, correggimi se sbaglio, è proprio dall'altra parte.
Sì, hai perfettamente ragione. La novità inerente all'ex caserma di Polizia di Stato di Lazzaretto è che dovrebbe ospitare una trentina di minori non accompagnati. Attualmente i minori sono alloggiati per lo più in provincia di Udine, insomma la proposta del prefetto è quella di ospitarli invece a Muggia.
Ok, noi ci fermiamo un attimo, torniamo sempre qui al Blando Radio Show. Bentornati cari amici del Blando Radio Show, io sono Marco Vitroppi e al mio fianco sempre Riccardo Tosques per questa prima parte del programma. Parliamo di Nobel. Ha fatto notizia la scorsa settimana l'annuncio del Nobel alla letteratura per Bob Dylan. Cosa puoi dirci?
Beh, innanzitutto abbiamo scoperto che Bob Dylan ha accettato il premio Nobel con una settimana di ritardo, un caso sicuramente più unico che raro. Attraverso il suo sito web ha detto: ok, perfetto, ho vinto il Nobel.
Una citazione semplice,
ma sì, ecco. Scioltezza. Guarda, sicuramente è un punto di rottura storico, no? L'assegnazione di un premio Nobel della letteratura per un cantautore. Per quanto mi riguarda, ci sta, è un punto di rottura che mi piace, stimolante. Bob Dylan può piacere, può non piacere, ma ha fatto la storia della musica attraverso dei testi che sono delle autentiche pietre miliari, e quindi ben venga.
Tu, infatti, ne parlavamo qua, in America viene anche studiato, come dire, sono poesie di Bob Dylan che vengono appunto studiate. E come dicevi tu, ci sono tanti malumori sia tra gli intellettuali, ma anche tante adesioni.
Sì, c'è chi si è schierato contro, pensiamo ad esempio a Baricco, ma Bob Dylan ha ricevuto anche molto sostegno. Quello che hai detto tu è molto interessante, viene studiato nelle scuole americane. Sarebbe molto bello che si facesse altrettanto in Italia con i testi di Fabrizio De André.
E non solo, magari anche,
e non solo,
magari anche i miei un giorno, chissà, no, beh, io canto quindi. E invece, chiaramente, come è arrivata la notizia di Bob Dylan, della vittoria di Bob Dylan, è arrivata anche la triste notizia appunto della scomparsa di Dario Fo, del premio Nobel Dario Fo. Cosa puoi dirci a riguardo?
Ma sai, a me ha fatto molto specie vedere che durante i funerali del nostro premio Nobel nessuna istituzione italiana fosse presente. Sappiamo che Dario Fo è sempre stato un personaggio antisistema, un personaggio che si è sempre schierato, scomodo nei confronti del potere. Rimane il fatto che è stato insignito di un premio Nobel e l'Italia l'ha snobbato fino all'ultimo.
Sì, anche se piaccia, anzi, se piaceva o non piaceva, comunque almeno un funerale con qualche istituzione si poteva anche fare. Ma secondo te questa decisione di non essere presenti è per via del suo impegno politico di questi ultimi anni col Movimento 5 Stelle?
Credo che per tutta la sua storia Dario Fo è stato snobbato, lo ripeto, da parte delle istituzioni. Sicuramente l'ultimo impegno civile, oltre che politico, con il Movimento 5 Stelle ha favorito questa presa di posizione dello Stato.
Io ti ringrazio, Riccardo.
Grazie a te.
Noi ci riascoltiamo la prossima settimana con te in questa prima parte. Restate con noi per il dibattito con Marco Toncelli e con Everest Bertoli sulle UTI Giuliane.
Ogni venerdì dalle 16.30 va in onda il Blando Radio Show con Marco Vitrotti.
Ben ritrovati cari amici del Blando Radio Show, sempre qui su Radio Attività. Iniziamo questa seconda fase, questa seconda parte del programma con il duello, signore e signori. Per parlare delle UTI sono qui con me il consigliere Everest Bertoli e il consigliere Marco Toncelli. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Prima cosa, chiaramente faccio una piccola scheda delle UTI, voi mi direte se è vero. Cosa sono le UTI? La riforma delle autonomie locali, varata appunto dall'amministrazione regionale lo scorso dicembre, compie un decisivo passo avanti. Ricordiamo, le UTI sono le unioni territoriali intercomunali. Cosa sono le UTI?
Ma credo che definire o spiegare cosa siano le UTI lo troviamo nella definizione stessa che viene data appunto alla legge regionale che è stata appena citata, partendo ovviamente dal presupposto, o meglio dal principio che si è reso necessario un netto processo di riordino del territorio attraverso appunto delle, come recita l'articolo 1, delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali. Cosa vuol dire? Credo che tutti conosciamo la nostra regione, che ha poco più di 1 milione di abitanti, e il numero...
Cenni di approvazione, possiamo dire, non siamo in
su questo, credo ci siano...
No, non ci sono dubbi che siamo almeno poco più di 1 milione.
1 milione e 2. Un milione e due di abitanti con oltre 200 comuni. Beh, se noi guardiamo anche alle densità, alle popolosità di questi comuni, vediamo che addirittura ci sono comuni, oggi ne ho dato una scorsa proprio per essere sicuro, tipo Drenchia o Ligosullo, che hanno poco più di 100 abitanti, quindi poco più di 1 o 2 condomini messi insieme. È evidente che in un tempo dove non per la regione Friuli Venezia Giulia, ma oppure non per i comuni del Friuli Venezia Giulia, ma per l'intero territorio nazionale, vuoi la crisi, vuoi tutta una serie di fattori che hanno inciso sull'economia, sui trasferimenti, su tutto quanto appunto serve per migliorare, o tutto quello che serve per erogare i servizi ai cittadini. Era ovvio che bisognava mettere mano a un qualcosa che potesse provvedere ad una razionalizzazione.
Ok, signor Bertoli, consiglier Bertoli.
Bene, io vista l'ottima definizione data dal collega Toncelli in burocratese, uscirei dal burocratese e dal politichese, okay, spiegando in un modo molto diretto insomma cosa sono le UTI. Ecco, in questa regione di 1.200.000 abitanti, un obbrobrio amministrativo. Una volta in una regione di 1.200.000 abitanti avevamo 4 province, adesso nel segno del risparmio e della eccellenza amministrativa abbiamo sostituito le 4 province con 18 UTI. Ecco cosa sono, nient'altro.
Ok, io direi ci fermiamo un attimo. Abbiamo introdotto l'argomento UTI, subito i primi scontri. Voi già ieri sera a Ring avete dato spettacolo, possiamo dirlo. Quindi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Attività.
Blando Radio Show. It's a beautiful day. Blando Radio Show.
Bentornati cari amici del Blando Radio Show, sempre qui a parlare di UTI. Cosa sono le UTI? L'abbiamo già detto, ma cosa esattamente va bene e cosa va male?
Ma innanzitutto specifichiamo, anche se non si può fare la replica, la replica della replica, non è che le UTI vanno a sostituire le province, questo è fuori di logica, però è vero che con l'abrogazione delle province tutta una serie di competenze gradualmente devono passare alla regione e dai comuni. Proprio in quest'ottica di definizione le UTI di fatto gestiranno competenze in un processo ovviamente che deve essere graduale, quindi chiaro. Rispondo anche già alla seconda domanda: cosa non può andare bene di questa riforma? È che certamente rispetto all'impianto iniziale, che nessuno lo mette in dubbio, ha già subito 8-9 modifiche.
Ma parliamo comunque della legge 26, appunto.
Partiamo della legge 26 che rispetto, 2014, esatto, quasi, rispetto sì. al disegno, rispetto all'approvazione iniziale, ha già subito alcune modifiche. È ovvio che siamo ancora in via di definizione ed è ovvio che le maggiori proteste, se così possono essere chiamate, riguardano soprattutto le preoccupazioni magari di perdere il rapporto con la cittadinanza o di perdere alcune competenze, cosa che io invece segnalo in direzione opposta, cioè ovvero ormai proprio per il motivo detto all'inizio ci sono scusate, tanti piccoli comuni che hanno difficoltà nel gestire i servizi, quindi è logico che alcuni servizi vadano messi in compartecipazione.
Piccola domanda, appunto, lei dice che non vanno a sostituire le province, però oggettivamente tante cose rientreranno all'interno di queste UTI, ovvero l'edilizia, poi anche il problema dell'edilizia scolastica, per esempio, che non è un problema da poco, che prima era di competenza della provincia. Non si stressa un pochettino il comune in questo modo?
Ma no, assolutamente, perché sappiamo anche che con l'abolizione e l'abrogazione delle province tutto il personale, così anche rispondo ad una domanda che sicuramente, o comunque ad un'obiezione che sicuramente può venire posta nella logica di costituzione delle UTI, che è quella dei costi, il personale viene distribuito tra regione e ovviamente comuni, quindi anche il lamentare che possiamo essere come comune di Trieste o come UTI Giuliana, o meglio come comune di Trieste all'interno dell'UTI Giuliana in sofferenza di personale, questo lascia il tempo che trova.
Ok, consigliere Everest?
Beh,
no, oramai ti chiamo così.
Va bene così.
Io sono rimasto ancora che ci davamo del tuo.
Assolutamente.
Possiamo darci del tuo anche con lei, signor Toncelli?
Perché... No, con lei o con tu?
Con tu, a bene, questo punto? Sì. Prima chiedo con lei.
Assolutamente, direi.
Consigliere Everest.
Cosa va bene di questa riforma? Ancora nessuno non lo ha capito. Non lo hanno capito nemmeno i consiglieri regionali che lo hanno votato e che nell'arco degli ultimi 2 anni non solo lo hanno modificato in più di un'occasione, l'ultima è quella del 2 settembre quando l'assessore Panontin ha promesso ulteriori modifiche che ancora non li abbiamo viste. Cosa va bene, appunto, non lo hanno capito, non l'ha capito nemmeno ancora il legislatore, che a tutt'oggi no. se le ha fatte nascere nominalmente, non le ha fatte ancora partire, slittando, facendo slittare la partenza a questo punto il 1 gennaio del 2017, forse. Quello che non va, ripeto, abbiamo, se l'intenzione poteva anche essere nobile, l'intenzione del legislatore poteva essere anche nobile, nel senso cercare di unire comuni anche simili per numero di abitanti, per problematiche, quindi comuni piccolissimi di 100, 200, 300 abitanti, quello che invece ha portato di fatto è sostituire le quattro province con queste 18 UTI. Pensate al comune di Trieste, dove si dice dobbiamo mettere in rete i servizi con i piccoli comuni che sono in difficoltà. Di fatto, come Trieste viene chiesto di fare da badante, ci perdono, insomma, gli abitanti di Sgonico, il comune di Sgonico o di San Dorligo del Valle, a dei comuni piccolissimi. È un sistema che non può funzionare assolutamente. Pensiamo che ad oggi, quindi a un paio di mesi, poco più dalla partenza, le unioni...
Si spera che non ci sia un rinvio a questo punto.
Ma io non so se ci sarà un rinvio o no, ma alla fine magari diremo qualcosa
chiedo
in più.
Entrambi,
che diremo qualcosa in più di quello che intenderà fare il Comune di Trieste.
Okay.
Perché i rinvii li può decidere solo la Regione. Ma a poco più di due mesi da questa ufficiosa, da questo termine, ad oggi ancora le UTI sono senza un bilancio di previsione, perché non si è stati assolutamente in grado di approvarlo, nonostante il termine fosse il maggio 2016. Ad oggi ci sono tutta una serie di problematiche. Lei ha citato l'edilizia scolastica, che per la legge regionale tutti gli edifici scolastici devono passare dalle province ai rispettivi comuni come proprietà, ma come gestione, quindi per quanto riguarda tutti la gestione dei costi eccetera eccetera, vanno in capo alle UTI. UTI che oggi non hanno un bilancio, quindi a due mesi noi abbiamo una serie di edifici scolastici, le nostre scuole che vanno al Comune di Trieste piuttosto che al Comune di San Dorligo eccetera, la gestione spetta alle UTI che non ha un bilancio. Cioè, più incasinato di così, io veramente faccio i complimenti alla Regione. Poi, se tantissimi comuni hanno sentito la necessità di rivolgersi al TAR contro una norma che tra l'altro... Perfetto, allora ne riservo la seconda parte dell'intervento.
Ok, perfetto. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo sempre qui a parlare di UTI.
Blando Radio Show.
Radioattività. Bentornati sempre qui su Radioattività. Domanda per entrambi, chiaramente. Questa volta voglio che inizi il consigliere Bertoli. Questa volta dico chiaramente Bertoli. È condivisibile la scelta di quasi 60 comuni, appunto di tutto il territorio regionale, a far ricorso al TAR, che è ricorso che è stato anche bocciato d'altronde?
Non solo è condivisibile, però vi diamo anche una notizia un po' più precisa. Il ricorso non è stato bocciato.
Non è stato bocciato?
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quindi c'è stato un quesito del ricorso bocciato, ma c'è stato un altro quesito del ricorso accolto. Soprattutto su due punti molto specifici e importanti, e questo spiego anche i motivi per i quali abbiamo condiviso la scelta di questi comuni a fare ricorso al TAR. Peccato che il Comune di Trieste, per un solo voto in primavera 2016, un voto tra l'altro che non arrivò dall'allora maggioranza ma dall'opposizione, decise di aderire alle UTI e quindi non si aggancia ai comuni ribelli tra virgolette.
Okay.
Era assolutamente condivisibile, anche perché la scelta della Regione da un lato di sostituirsi ai sindaci, ovvero a quei comuni che dicevano guarda io non voglio aderire alle UTI, la Regione con la sua legge diceva va bene, allora a quel punto nomino un commissario ad acta per questa questione, per questa tematica, e mi faccio aderire lo stesso. Chiara violazione dei principi elementari. Insomma.
Si parlava un po' di ricatto, mi ricordo.
E qui arriviamo al secondo punto poi del ricatto, quindi chiara principio.
Periodo elettorale si parlava appunto di ricatto con 30% in meno di fondi, mi sembra.
La seconda parte del ricatto invece era l'obbligo, nel senso non premiare quei comuni che magari volevano aderire perché avevano un interesse diretto, ma punire quei comuni, cosa che peraltro il ricatto è rimasto, punire economicamente quei comuni che non volevano aderire a questo sistema, a questo nuovo sistema regionale, tant'è vero che i tagli del bilancio per i comuni di Trieste potrebbero risultare pesantissimi, si parla di circa 18 milioni di euro a regime dal 2018 in poi.
Parecchia roba,
volgari. È un taglio, dire. Tra l'altro, che come è stato spiegato correttamente in commissione nei giorni precedenti, nei martedì, un taglio confermato sia che il Comune di Trieste resta all'interno dell'UTI oppure che il Comune di Trieste decida di uscire dall'UTI, Comunque questo taglio delle risorse ci sarà, perché la regione ha deciso di ridurre il fondo globale regionale.
In un modo
o
nell'altro mi ritrovate con
quindi,
meno
comunque
soldi.
Il comune di Trieste avrà dei tagli di fondi.
Replica?
Ma è vero parzialmente quanto detto dal consigliere Everest Bertoli, perché è vero che la regione non può nominare dei commissari, perché i commissari vengono nominati in caso di inerzia proprio del comune, nel momento in cui il comune non adempie a quelle che sono le sue funzioni basilari, e quindi era corretto appunto accettare questo ricorso da questo punto di vista. Resta ovviamente il fatto che la regione, essendo appunto il Friuli Venezia Giulia regione a statuto speciale, ha competenza esclusiva nei confronti dei comuni, per cui può, cioè dei comuni, degli enti locali, per cui può, non è bella la mia espressione, però può decidere, fare e disfare,
può bastonare i comuni, no, tagliando questo, anche i fondi pur di obbligarli.
Poi ci arriviamo anche ai fondi. È ovvio che non può non cadere, non venire fuori il fatto che questi ricorsi erano prevalentemente di comuni di centrodestra, quindi comunque ricorsi che hanno anche un aspetto,
sì, però
un aspetto
nel territorio nostro, come dire, comunque
è noto fine. Il comune di San Dorligo della Valle, appunto, che ha fatto ricorso, è noto che è di centrodestra,
che però successivamente sappiamo a aderito, ecco, per cui eviterei di parlare delle UTI politicizzandole, perché oggi la regione è governata dal centro-sinistra e gran parte dei comuni che hanno fatto ricorso appunto hanno soprattutto fatto una posizione politica.
Domanda un po' cattiva per entrambi, che magari risponderete dopo la pausa: non era il caso magari di approfittare dell'allineamento cosiddetto dei pianeti, appunto, finché c'era la possibilità di fare? Beh, domanda un po' così, un po' cattivella, ecco.
Ma io ripeto, l'ho detto all'inizio, sono convinto che le UTI, no, perché oggi noi parliamo dell'UTI Giuliana, ma il tema abbraccia tutte le 18 UTI della regione Friuli Venezia Giulia. Il tema UTI, al netto appunto della partenza 1 gennaio 2017, è ancora in fase di graduale modifica. Ecco, la critica che può essere fatta
è che sia in
evoluzione. Beh, se proprio voglio dar ragione al consigliere Bertoli, posso ammettere, non tanto appunto per il tema delle UTI quanto per l'UTI Giuliana, per la sua specificità, forse possiamo come dire sul fatto che per il nostro territorio non sia la forma amministrativa migliore. Chi mi conosce e chi ha un po' seguito soprattutto negli ultimi mesi le posizioni che io ho tenuto, è ovvio che lo status di città o area metropolitana potrebbe essere in un prossimo futuro una dimensione territoriale, una dimensione amministrativa più si conface alla nostra area.
Un attimo solo che ci fermiamo, subito dopo replica del consigliere Bertoli.
Blando Radio Show.
Eccoci ritornati, consigliere Bertoli, a lei la replica.
Appunto. No, ma ne porto un altro esempio concreto della follia di questa riforma amministrativa. Sempre nell'ambito della domanda, ma anche tornando all'UTI Giuliano, nel senso, perché non hanno approfittato quando c'era l'allineamento? Perché anche loro erano convinti di questa riforma, e soprattutto in vista della tornata elettorale. Pensate che prima governavano i comuni di Pordenone di Trieste, due capoluoghi di provincia assolutamente molto importanti. Trieste è altro che capoluogo di questa regione, potevano partire già dal 1 luglio 2016, invece insomma la regione ha deciso di rinviare perché effettivamente non erano convinti. Ma giusto per dare un altro esempio, pensiamo alla polizia locale che dovrebbe passare sotto le UTI, e della follia di questa riforma nell'ambito proprio del nostro territorio, dell'UTI Giuliana. Come sappiamo, al di là dei numeri, la Polizia Municipale di Trieste ha oltre 200 operatori, quella di Sgonico ne ha uno. Mettiamo in rete le due polizie, no, non mettiamo in rete niente, non condividiamo niente in sostanza. Ma pensiamo alla particolarità del nostro territorio. I comuni minori della nostra vecchia provincia sono dei comuni praticamente bilingui. Cosa significa? Che un cittadino di questi comuni ha il diritto, quando viene fermato per esempio dalla polizia locale, di parlare anche nella seconda lingua, non solo in italiano ma anche in sloveno. Pensate adesso invece che gli operatori, il comune di Trieste non è un comune bilingue, nessuno degli operatori del comune di Trieste può andare a svolgere questi servizi nei comuni della fascia confinaria. Di fatto abbiamo veramente creato un grosso problema. Tra l'altro questo è uno dei nodi che Palontin finalmente il 2 settembre 2016, dopo che gliel'abbiamo detto in consiglio comunale più di una volta, forse l'ha capito e l'ha promesso una modifica della legge regionale che ad oggi non l'abbiamo vista ancora.
Appunto, del 2 settembre, appunto, parlavamo la lettera, la famosa lettera dei comuni, appunto, all'assessore Palontin. Cosa ne pensate? Non dovrebbe giovare al territorio, appunto, questa UTI? E come mai si continua a sostenere questa soluzione nonostante l'assoluta negazione da parte di questi comuni, sia piccoli sia grandi?
Ma innanzitutto abbiamo recentemente assistito ad una evidente presa di posizione del presidente dell'UTI Giuliana, ovvero il sindaco della città di Trieste, che è particolarmente chiara ed in controtendenza con quella della sua maggioranza. Quindi oggi, da consigliere di opposizione, io chiedo invece...
Chiariamo per gli ignoranti come me. Quindi sta dicendo che il signor sindaco di piazza è a favore delle UTI in questo momento qua?
E il sindaco di piazza, l'abbiamo letto anche nei giorni scorsi sui quotidiani, ha addirittura dichiarato semaforo verde all'UTI Giuliana, proprio a seguito del recente incontro che c'è stato tra tutti i comuni dell'area triestina con la presidente Seracchiani. Quindi io credo che per chi governa adesso la città, o per la maggioranza, io guardo appunto il consigliere Everest Bertoli, che ne è un importante componente di questa maggioranza, che prima di tutto oggi credo ci sia da far chiarezza all'interno del comune, della maggioranza che governa il comune, perché sembrerebbe che ci sono proprio opinioni diverse rispetto a Luti, sentendo oggi Bertoli o sentendo gli altri componenti del consiglio e sentendo il sindaco, tanto che quando nell'ultimo consiglio comunale, quando è stata presentata dai consiglieri del centrodestra, dei consiglieri di maggioranza, una mozione che poi è stata approvata, che chiedeva di sospendere da parte del comune di Trieste tutti gli effetti
tutta l'attività amministrativa
a favore dell'UTI, e il sindaco non ha partecipato, che credo sia un dato politico evidente, non ha partecipato a questa discussione, se n'è andato via proprio pochi secondi prima dell'inizio, e la diretta conseguenza l'abbiamo appreso con sorpresa di tutti i componenti, il consiglio, maggioranza e opposizione. La diretta conseguenza è che adesso, a seguito di questa mozione approvata lo scorso 10 ottobre, il sindaco non partecipa nemmeno più alle riunioni del CAL.
Replica del consigliere Bertoli, ovviamente la sua parte, anzi la tua parte politica, abbiamo detto che ci dovevamo del tu, cosa dice?
Cosa
dice il signor sindaco?
Allora, il nostro problema vero è la domanda principale che dobbiamo porre: questa forma di amministrazione è utile al comune di Trieste, sì o no? Non c'è nessun dubbio e non c'è nessuna divisione tra il sindaco e la sua maggioranza che questa forma di amministrazione non serve a nulla al comune di Trieste, anche per il famoso meccanismo delle doppie maggioranze. Ne faccio un ulteriore esempio e poi arriva alla fine. Il comune di Trieste ha 200.000 abitanti, tutti gli altri comuni ne mettono insieme sì o no poco attorno ai 20.000, poco più. Un comune di 200.000 abitanti si trova prigioniera al meccanismo della doppia maggioranza, quindi non solo ai voti che si ha in assemblea, ma anche al fatto che se tre comuni che partecipano all'UTI decidono che non si fa una cosa, bloccano completamente l'attività amministrativa di tutta l'UTI e quindi anche del comune di Trieste. Esempio pratico: vogliamo fare una discarica, oppure vogliamo fare un canile, oppure vogliamo fare un qualsiasi cosa. Dove lo facciamo nel territorio dell'UTI? Qualunque comune, anche quello da 500 abitanti, si può mettere insieme ad altri due comuni da 1.000-1.500 abitanti e può bloccare qualsiasi tipo di decisione. È un sistema completamente sbagliato. La paura.
Ma nonostante il fatto che comunque ne, in questa
certo,
assemblea
nonostante delle UPI... il fatto che il Comune di Trieste ha la maggioranza dei okay. voti, esiste per la legge la doppia maggioranza, ovvero non solo la maggioranza dei voti, ma se c'è una maggioranza numerica di comuni, quindi su 5 comuni che fanno parte dell'UTI, se 3 si oppongono, se 3 si oppongono, l'attività amministrativa viene bloccata completamente su qualsiasi decisione. E questo, insomma, lo sappiamo benissimo, che è uno dei problemi fondamentali. Tutti i comuni hanno fatto delle proposte alla regione per modificare alcuni aspetti, ripeto, adesso io non so, ma credo che la regione ad oggi, anzi a ieri, non aveva ancora deliberato, non so se si è riunita oggi per deliberare queste modifiche, dubito. La vera paura, diciamo così, il dubbio del sindaco di Piazza è il pesante taglio di finanziamenti, paventato per il Comune di Trieste, ma avendo appurato la commissione di martedì che questo taglio di risorse
arriva
ci sarà
in modo nell'altro,
comunque sì. a prescindere che si resti dentro o che si resti fuori, io credo che è arrivato il momento che i comuni come Trieste e Pordenone prendano in mano la situazione e facciano da capofila per tutta la regione affinché questa riforma venga in un modo o nell'altro abrogata definitivamente.
Noi torniamo tra pochissimo sempre qui sul Blando Radio Show.
Blando Radio Show.
Bentornati cari amici del Blando Radio Show a questo ultimo spezzone del dibattito. Domanda prima per il consigliere Bertoli e poi per il consigliere Toncelli. Se dovesse vincere il sì al referendum di dicembre, che influenze ci sarebbe appunto sulle UTI? Il sindaco, se non sbaglio, potrebbe diventare senatore. A quel punto il sindaco riuscirebbe a gestire entrambe le cose?
Ma allora, già intanto siamo nel campo dell'ipotesi di fantascienza, chiaro, nel senso okay, la vittoria del sì.
Però non è
la vittoria del sì,
ho visto molta propaganda.
Io do molto, per scontato che gli italiani, insomma, hanno capito molto bene il pasticcio che nasce con questa riforma costituzionale, quindi sono convinto che vinceranno il no. E ne ha già accennato, insomma, che avremo i sindaci Superman, un po' come il presidente del Consiglio, che da lunedì a venerdì faranno i sindaci, il sabato faranno il presidente delle UTI, la domenica faranno i senatori a Roma. Insomma, ecco, questa è la mente malata di chi ha partorito questa riforma costituzionale. Però la notizia è che se dovesse vincere il sì, questa regione dovrà piangere amaramente, perché uno dei cardini della riforma costituzionale, quindi in conseguenza decadono le UTI, uno dei cardini della riforma, di questa riforma costituzionale, se vincesse sì, è che spariscono le regioni a statuto speciale. Tutte le regioni, quindi, saranno uguali. Quindi sparisce anche l'autonomia della nostra regione e di conseguenza sparisce la potestà regionale nel legiferare sulle amministrazioni locali, e a quel punto si apre un mondo completamente nuovo. Non ci saranno le UTI, non ci saranno le province e il legislatore ancora non sa cosa ci sarà.
Io la ringrazio, consigliere Bertoli. Invece, consigliere Toncelli, partiranno veramente le UTI il primo gennaio 2017?
Ma le UTI sono già partite con il primo luglio di quest'anno, anche se sappiamo che l'unica competenza condivisa in questo momento è quella relativa agli affari e ai progetti europei.
Dopodiché, però tante cose comunque devono...
Tante cose devono
ancora
essere,
iniziare,
devono ancora iniziare, okay. e io mi permetterei di sottolineare che non è ancora definito completamente cosa resta in capo al Comune di Trieste, cosa viene trasferito alle UTI, così come non è escluso che, trattandosi appunto di un inizio che deve avvenire tra poche settimane, come prima giustamente è stato ricordato, non è escluso, ma ripeto, siamo di fronte alle ipotesi ancora, che ci possa essere un rinvio, una proroga. Io credo che staremo a vedere. Ripeto, le intenzioni sono comunque buone. La riforma, ritengo, è stato opportuno introdurla e va certamente perfezionata.
Se posso integrare, la domanda vera, alla quale avremo una risposta credo entro il mese di novembre, è se il Comune di Trieste dal 1 di gennaio 2017 farà ancora parte dell'UTI Giuliano oppure no, e credo che entro fine novembre avremo delle novità importanti a livello di Consiglio Comunale.
Va bene come ultima parola, consigliere Toncelli?
Va benissimo, anche perché appunto sarà interessante capire, come già ho sottolineato prima, effettivamente la maggioranza, se è la maggioranza del Consiglio Comunale o se è il sindaco, attuale presidente delle UTI Giuliane, a dire UTI Giuliana a dire l'ultima parola.
Speriamo di avere una risposta appunto sulle UTI Giuliane. Io vi ringrazio per aver fatto un po' di chiarezza sulle UTI, perché molte persone non sanno cosa sono le UTI. Io vi invito rigorosamente sempre a seguirci qua su Radio Attività ogni venerdì dalle 16.30, sempre qui al Blando Radio Show. Io sono Marco Vitrotti, buona serata a tutti.
Buonasera.
Grazie, buona serata a tutti.